Ma io credo che, parto dall'ultima battuta di mio Salerno, che è interessante, il paradosso, che cioè, questa terra è piena di paradossi, che Malta faccia fare un tour sull'Etna non è irrazionale, perché nessuno i comportamenti non sono irrazionali, vanno capiti, ed è evidentemente, Malta è consapevole che sul prodotto maturo del mare e sul prodotto culturale della lingua inglese, probabilmente ha già raggiunto livelli di saturazione, e vuole allargare i prodotti integrando e non tenendo conto del fatto che la distanza non è un fatto come ostativo, è facile arrivare da Malta all'Etna e così via. Ecco, noi su questo problema della integrazione del turismo ci stiamo arrivando, questo parlare meglio di me, certo, perché lo ricalzita. Allora, questa è terra di paradossi. Allora, il primo paradosso è il Mediterraneo, consigliere deve fare un discorso un po' più largo, ma spero di interessare le 10 minuti. È da quando ero ragazzino che si dice sempre siamo nel Mediterraneo, siamo centrali e ancora stiamo aspettando tutti i frutti di questa centralità, come se dovesse venire come nell'Eden biblico, per cui cogli la mano e mangi. Non è così. La paricentricità geografica è diversa dalla paricentricità economica e strategica. Questa va costruita quest'ultimo con la strategia, cioè avere un'idea di sé nel Mediterraneo. Significa chiedersi come possiamo essere presenti nel Mediterraneo, con quali profili settoriali entrare in sinergia con l'economia mediterranea, come intercettare i flussi che, per fortuna nostra, hanno riaperto il canale di Sicilia e il transito dall'est verso il centro Europa, passando anche per il Mediterraneo, creando le strutture per farlo. Perché se non cogliamo le implicazioni strategiche di questa centralità, continueremo a dire che il mare, siamo nel Mediterraneo, è colpa degli altri che ci saltano, ma noi siamo qui aspettando che gli altri si accorgano e che loro sono quelli che commettono errori. Il turismo è un altro paradosso. Abbiamo il 10% più, poi io non capisco come si fanno a misurare queste cose, però il 10% del patrimonio, certamente grandissimo, del patrimonio culturale nazionale, pur tuttavia facciamo i numeri che Baccei ha richiamato nella sua relazione. Mi consente, perché ho detto lui, entro un momento sul DPF e ho avuto l'osta, perché non voglio invadere campi che non sono miei. Allora è chiaro che l'analisi del DPF è stata detta malissima, a parte il fatto che è uno scoop ritardato, perché un giornale che mi pubblica l'analisi del DPF a distanza di un mese e mezzo da quando è stata presentata e apprezzata in giunta, a conclusione di questo, lo so perché l'ho avuto un piccolo shock, tornando un giornalista mi dice: ma è che ne pensi della dichiarazione di Baccei che non c'è niente da fare, ci possiamo andarcene a casa e così? Dice, ma io non l'ho sentita dire. Poi torno a casa la sera e vedo che era un'analisi condotta sul DPF. Allora, sul DPF è chiaro che c'è un quadro di analisi e un quadro strategico. L'analisi non è che questo governo può nascondere il sole con la rete o la foresta dietro l'albero. Questo governo, ieri sera qualcuno ha detto, è il governo del buco di bilancio. No, questo governo è quello che ha chiarito i buchi di bilancio, che è una cosa ben diversa, cioè ha rinunciato all'operazione di maquillage finale di fine anno che chiudeva i bilanci in pareggio con entrate accertate e inesistente residui passivi che cresceva a dismisura. È un'operazione di onestà intellettuale, di onestà politica, di cui va dato merito a Baccei e a chi l'ha preceduto e al governo tutto, che vuole lavorare. Una classe dirigente che si rispetta e prende atto della crisi, non la esorcizza, non gioca sul ciglio del baratro come se la partita fosse di altri. Si fa carico di aspettando i commissari che chissà come poi divideranno tarì o monete grano o euro, perché ci stiamo pure inventando il tarì siciliano per risolvere i problemi e risolvendo la crisi. La crisi è grave e Baccei, nell'analisi che fa del DPF, la mette in chiaro con la modalità e con l'onestà intellettuale che il governo deve avere per rivolgersi a tutta la classe dirigente e chiamarla a uno scatto di dignità in tutte le sue dimensioni, politica, accademica, istituzionale, imprenditoriale, eccetera, eccetera. Se non facciamo questo, come dire, il baratro c'è. Ma il DPF è anche positivo, l'ha richiamato correttamente, ma mi danno in testa un'idea della Sicilia che non è. Ma nelle discussioni abbiamo avuto dei documenti, se si leggono bene, ecco, come sta, c'è tutto dentro. C'è una strategia che finalmente dice quali sono i settori prioritari. C'è un gruppo dirigente che tale dice voglio questo e non voglio quest'altro. O quello, ma voglio questo al primo e questo al secondo e questo al terzo. Poi si può discutere, lo si può anche poi criticare ex post per dire avete sbagliato, ma la classe dirigente intellettuale e con un minimo di competenza dice per me primo è bene culturale il turismo, e vi spiego perché, poi è tutto l'area della salute, dell'indotto della salute, terzo è l'agroalimentare. Ci stiamo su questo o non ci stiamo? Questo questa è già prospettiva, non solo, ma si argomenta che su quelle scelte ci si crede, cioè non sono scelte messe lì come le analisi svuote del 2006 col tubicino girate ogni tanto e tutte le belle e perfette, sono analisi che fondano sulla una ricognizione puntuale dei fondamentali di questa economia, che ci sono tutti e che occorre mettere a fondo. Allora, mettiamoci in questo termine, secondo me non è un governo che vuole gestire il crollo delle economie siciliane, vuole dire siamo in una situazione di crisi e tale è, perché un manifatturiero presente a Salerno all'8% è un'economia che sta cadendo e si sta chiudendo, sta implodendo, un'agricoltura che va chiudendo a causa delle potenzialità che ha, un terziario pubblico che praticamente copre il 70% del PIL, questa è un'economia che sta implodendo e chiude, ma perché non lo dobbiamo dire? E se non lo dicessimo cosa sarebbe? Come ci ubriachiamo, ci prendiamo la penicillina col tumore dentro, non funziona. Allora, se volete che il governo continui, ci si dia fiducia, se non c'è fiducia, vabbè, poi si continua per l'altro, verrà il commissario e disciplinerà quale ricordo di euro per tutti. È stato un brutto sogno, quindi la Sicilia tornerà a vivere meglio. Questo è il quadro in cui noi ci stiamo muovendo, uno stretto coordinamento all'interno del governo. Scelte. Si è sempre detto. Industria, agricoltura, turismo e alternatività. C'è una strategia di crescita che può giocare sia sull'industria che sia sul turismo. Questa, come dire, conflittualità ideologica fra se si fa turismo giammai l'industria e così non sta nelle cose, non sta nei manuali, non sta nelle strategie. Però questa va in qualche modo costruita, nel senso che, scusate, ma è la batteria, ma io si vede. Allora, su quale industria vogliamo? E lì c'è messo dentro, c'è la sanità, tutto l'indotto tecnologico della sanità, ma ci sono anche i beni culturali, perché è dentro nel merito. La scelta di valorizzare i beni culturali per il turismo è una scelta obbligata, una strategia corretta, ma è una scelta retro, cioè che già abbiamo il patrimonio antico, ci limitiamo a metterlo in bella mostra e lo facciamo visitare. No, perché la scelta dei beni culturali che diventa l'asse portante di un ampliamento dell'offerta dei turisti, quindi di un allungamento del periodo di fruizione turistica del territorio regionale su un arco temporale che permette di ragionare sull'industria turistica seria, non su una industria turistica che apre a giugno e chiude a fine agosto e i punti di break-even degli alberghi se ne vanno a gamba all'aria. Allora, se questo è, i beni culturali aprono un fronte importante nel campo della ricerca. Dicevo l'altro giorno a Decidare, inaugurando o avviando il percorso di un parco archeologico in cui c'entra anche il CNR di Catania. Perché l'ambito delle tecnologie di conservazione e tutela e più ancora l'ambito delle tecnologie per la fruizione sono campi enormi aperti alla ricerca. E allora il punto significa essere, questo chiede ovviamente delle coerenze. La scelta del bene culturale e del turismo come settore prioritario, che è la vera apertura alla speranza, è quella che poi consentirà a questo governo di gestire una situazione che non è facile, torno indietro e poi torno sul punto. È chiaro che noi dobbiamo gestire una fase sul corrente di sacrifici e di tagli, e non è possibile dire che non si possono fare. È chiaro però che occorre dare a questa comunità, a questa collettività, una percezione credibile di una speranza a medio termine, cioè, ma non dichiarata a volontà, ci sarà e c'è, e perché si fonda su presupposti credibili e che viene implementata con strategie altrettanto credibili. Si tratta di definire i tagli in un profilo temporale sufficientemente lungo e compatibilmente con le vincoli esterni che ci permette di gestire la coesione sociale, perché il sistema parla, ma anche delle risposte. Allora, e torno al discorso in questo primo per tornare così bene culturale. È chiaro che una strategia che puntasse oggi in modo provincialistico, e lo dico da economista industriale, sullo sviluppo industriale di questa terra sarebbe una strategia suicida, perché i tempi di ritorno in termini di occupazione e crescita di investimenti nel settore industriale e soprattutto nel settore dei tech sono troppo lunghi per essere compatibili con la gestione dei conflitti sociali con i tagli a breve. Occorre dare risposte che siano coerenti temporalmente, occorre far vedere che c'è un bilanciamento degli effetti negativi sul reddito e sull'occupazione che derivano dal corrente con l'espansione degli effetti di crescita che sono sugli investimenti che facciamo sul 14-20. Se questo cronoprogramma parallelo non lo rispettiamo, il sistema si spalta perché le piazze si riempiono di PIP e di soggetti che vanno a cercare. Quindi è importante. Allora, perché allora il turismo è bene culturale e l'industria, mettiamola dopo, ma anche lì non cosciente così, non un'industria generica. Noi abbiamo una imprenditoria endogena che è forte sui settori che, guarda caso, sono l'indotto immediato della spesa turistica, e mi riferisco all'agroalimentare, mi riferisco a alcuni pezzi del manifatturiero. L'altra parte dell'industria che conta con la competitività internazionale, quella che si fonda sulla ricerca, sul trasferimento della ricerca, ha tempi lunghi oggi. E fa negoziata con le multinazionali. Noi non abbiamo oggi un'imprenditoria endogena che, a differenza di quella dell'agroalimentare, che è pronta a cavalcare, c'è già in corsa ed è veramente da luoghi a casa, anche come dire, la Fondazione Arresto più volte ha messo in evidenza di imprenditoria di eccellenza in quel caso. Non abbiamo bisogno di andare a inventare gli imprenditori agroalimentari. Gli imprenditori nelle tecniche dobbiamo andare a cercare, e non ci sono da noi, sono pochissimi. Allora, quella strategia va fatta, perché abbiamo le tre università, perché abbiamo altre risorse che possiamo implementare, ma va negoziata con le multinazionali, con le grandi imprese. Significa creare delle zone franche nelle quali, degli hub produttivi a ridosso dei grandi aeroporti o nel grande asso che è la mia fissazione, che da Catania passa, arriva a Termini Imerese, c'ha 4 ore industriali e 3 università dislocate e 2 interporti che ci sono alle estremità, e andarsi a negoziare con una negoziazione e dire: benissimo, se andiamo sul tema negoziazione, io ti offro questo, tu cosa mi dai? Piani precisi e progettiamo lo sviluppo a 10 anni, e nel frattempo però dobbiamo fare altro, perché altrimenti il sistema, come ho detto prima, crolla. E allora, ma la negoziazione va fatta in termini chiari, credibili, perché con gli stranieri bisogna essere credibili. La questione dei gioielli di Aidone, io salto, ma perché la cosa tutto si tengono. E io avevo un accordo internazionale, è facile dire non mandiamo gli incidenti perché non ci prendiamo delle... un accordo internazionale del 2006 firmato dal governo italiano e dal governo degli Stati Uniti che collegava il ritorno della vendita di morgantine dei gioielli di Aidone ad un patto quarantennale di scambio quadriennale di questi beni. E le cagli americane, gli dico 6 mesi prima, signori miei, ciò che ha fatto non lo possiamo fare più. Con quelli, se si fa, quelli non usano carta bollata, non usano notai, va la parola. Se io vengo meno ad un accordo su questo, è chiusa la possibilità di scambi con i grandi musei americani. Chi si assume la responsabilità? Io no, ma non perché ho paura, perché sarebbe un atto folle, irrazionale, politicamente non sostenibile. Allora, sui giornali qualcuno, ex assessore del turismo, che dice: ah, che è importante dare il messaggio e colpire alla pancia i cittadini. Allora, va ragionato, con l'estero si ragiona in termini di credibilità. Allora, ci si siede con le multinazionali su un tavolo di negoziazione e si dice: cosa vuoi? Io ho 3 università che hanno ingegnerie, che hanno ricerche, che hanno cose, come ragionare? C'ho una struttura sanitaria che appunto di eccellenza importante, che fanno una prima domanda pubblica importante, facciamo una strategia, ci mettiamo insieme e ragioniamo su questo. Quando verrà si fa nel patto e si va avanti. Andiamo al bene culturale e chiudo. Sul bene culturale, l'abbiamo detto più volte, è la chiave di volta del turismo. Noi sul turismo marittimo, per balneare, sole, mare e cielo, abbiamo già raggiunto i livelli di saturazione, per cui alcune destinazioni sono al limite del sovraccarico estivo, cioè non devono più ricevere i turisti perché la qualità della permanenza diventa disastrosa. E Cleoli Cazzi lo sa, perché c'è i dati di tutte queste cose. Dobbiamo soltanto sporare prima e dopo, allungare le stagioni. Lei, il caso, dice: non dobbiamo destagionalizzare perché il tema è privativo, io sono d'accordo con lei. Allargare la stagione 12 metri, lo posso fare soltanto con culturale. Aprire il tesoro, metterlo a disposizione dei beni culturali, mettere a disposizione dell'economia regionale, è un'operazione non facile, ma non facile perché ci mancano i soldi, non facile perché è un problema maledettamente organizzativo. I musei aperti, i siti che funzionano, i collegamenti e così via. Su 14 metri stiamo ragionando, d'accordo con Baccelli, con Piero Ricazzi, con l'assessore all'infrastruttura, l'assessore Calega, l'assessore Banchieri, su una logica coordinata. Noi individuiamo, non ci sono più investimenti in quella. Tra l'altro, il bene culturale avrà nel 14-20 120 milioni di euro, ne aveva nel 2000-2006 1.250 milioni di euro. Se Calega mi dà qualche soldo, io sono contento. Ma io devo gestire 14-20 con 100 milioni di euro, meno di quanto ne ho in coda 2015, del 2007-2013, che sono 160 milioni. E tuttavia non sono preoccupato, perché con tutti i limiti che ha, il 2006 o lungo 2013 mi lascia una realtà dei beni culturali buona. Io ho beni culturali accessibili, setting attorno ai siti, tant'è che UNESCO ce li riconosce, qualificati, i centri urbani dei piccoli centri sono oggi veramente sono appetibili anche ad investitori esteri, perché i centri urbani sono di interesse per gente che da fuori vuole andate a Trapani, centro storico, andate a Marsala, andate a Palazzo La Creta, andate in tutta, ma anche la stessa Palermo per alcuni aspetti se fosse non fosse sporca. Allora abbiamo una realtà che il 2013 ci consegna ancora. Quello che manca è il completamento e l'integrazione. Ma questi richiedono investimenti soft, non mi servono molti miliardi di euro, neanche molti di euro. Dobbiamo lavorare con investimenti che servono a completare l'esistente, perché ci sono attività anche nei beni culturali che ancora richiedono interventi di completamento e a metterli a sistema. Questa volta il termine sistema lo uso con tutta la valenza, come dire, semiologica che c'ha. Sistema significa che ogni cosa va a incasciarsi con un'altra cosa, non è una giacolatoria messa lì tanto per dire che tutto è sistema. Significa collegare i siti UNESCO, sono siti seriali, sono 5 siti a Palermo ci sono, e il resto che va messo attorno a questi siti a sistema. Io ho Monreale, Cappella Palatina, il Duomo di Cefalù e quant'altro, ma questi non sono già turismo. Mai sapessi che carissimo come noi, come sappiamo fare noi siciliani, abbiamo i siti UNESCO, aspettiamo i turisti. E non funziona, perché il turista deve arrivare da Palermo, ho detto al sindaco Orlando l'altro giorno, da Palermo a Monreale, ma se tu non mi rendi veloce il percorso e agibile da Palermo a Monreale, Monreale non ci va nessuno, i turoperi non ci vanno, perché non puoi far impiegare un'ora e mezza per arrivare alla piazza Politiana. Allora, mi devi ricordare la circolazione, così banalità, interventi soft, non richiedono soldi. Altri saranno interventi più robusti. Ai nove mila del Casale mi richiedono un intervento di un collegamento ferroviario o stradale che sia, perché non posso avere un sito che mi sbiglietta 400.000 euro e un sito che me ne fa 25.000 con la pena della Morgantina. Il problema è banalmente organizzativo e sistemico, completo la strada. Gli esempi ve li posso dire, che ormai come hanno usato in questi 4 mesi, la realtà un po' di coordinate le abbiamo prese. Si tratta allora di mettere georeferenziale in tutto, e questo con Creo lo stiamo facendo. E il bene culturale ha una scuola di progettazione, ma dirlo, di grandissimo rilievo, perché fai bene i paesaggisti. Georeferenziamo tutto, mettiamo sulla carta i siti, l'industria turistica, i flussi di domanda, tutto quanto c'è dentro, e vediamo cosa manca segmento per territorio, per segmento, per completare il sistema, e con un unico obiettivo, quello di vedere crescere 14 milioni e farla diventare 140 nel giro di un lustro. Questo è l'obiettivo reale. Se non riusciremo a fare questo obiettivo, non avremo fallito, allora sì che la Sicilia sarà già sotto, in fondo alla rupe. Allora, noi ci stiamo scommettendo su questo, ci stiamo mettendo tutta la buona volontà, anche stiamo rimettendo mani a 14-20 nei limiti in cui i tempi ce lo consentiranno, ma vogliamo ragionare su un modello di governance diverso dei 14-20. Con la logica di interassessorialità, cioè creare un gruppo stabile, questo accordo di parole che è un agreement fra politico, se volete, perché questo è un governo che ha un sostegno politico vero, cioè nei partiti dietro, non è più un partito. Allora, un gruppo interassessoriale che, sotto la guida del Presidente, con la direzione della programmazione della parte amministrativa, gestisca gli interventi in maniera tale che gli interventi abbiano come target i territori preselezionati, i siti UNESCO e qualche altro che possiamo inserire. E su quello gli interventi di turismo, beni culturali, attività produttive e infrastrutture convergano per chiudere i sistemi e renderli accettabili. Il nostro obiettivo è che il turista venga e vada a Morreale, ha la disponibilità di tutti i servizi connessi che sono necessari a rendere un'esperienza di vacanza positiva, e quindi che chiuda con una valutazione che chiama customer satisfaction di ritorno: ok, ci tornerò e farò promozione. O il tour operator viene e dice: qua ci posso portare pure 100.000 centristi perché tutto mi funzionerà a dovere. Questo è il nostro obiettivo, è manageriale, gestionale, è un 180 gradi rispetto a quello che abbiamo fatto finora, sì, perché le 160 dico sempre ritorno al punto dei primi, ma dice io voglio 160, è una presa in giro, perché il ritorno significa parto da qua e torno allo stesso punto, vuol dire che sono quasi gattopardesco, cambia tutto però non cambierà niente, io dico 180, allora io me ne vado alle spalle, allora io devo cambiare il sistema, allora devo cambiare il mio sistema bene culturale, chiudo, che è inchiodato, pieno di calce, pieno di calcare, che non funziona, o musei che non funziona, hanno sito aggiornato al 2011, mi piglio, come dire, le timpolate dei giornali perché non siamo sul sito del MIBAC per le domeniche aperte, siamo riusciti a farlo, andateci a vedere, ora funziona perfettamente, eccetera. Cioè, dobbiamo costruire una diga con le falle, con l'acqua che esce. C'è un'emergenza, mettiamo le toppe, la ci costruiamo. Io penso che se avremo, o chi verrà dopo di noi, perché nessuno è indispensabile, evidentemente, o il governo avrà la volontà di andare su questa strada, con questa logica di coordinamento strategico all'interno del governo del 14-20 e di avere il target davanti, probabilmente questa visione drammatica che è in analisi oggettiva e nessuno mi può dire che non è vera, e questa occorre che tutti ne prendiamo consapevolezza, tutti a tutti, e facciamo prendere consapevolezza a tutti. Abbiamo però una strategia che è credibilmente in grado di dare una risposta positiva e una speranza. Questo non è un governo che gestisce agonia, prova a fare mettere in piedi l'agonizzante, e io sono convinto che non ce la possono fare. Questo è, credo che Pacelli abbia detto esattamente come siamo sulla stessa sintonia, ed è stato veramente di pessimo gusto addebitare a colui che gestisce il dicastero, l'assessorato dell'economia, che è centrale, una visione pessimistica che di fatto usavamo già in termini di contatti che avevamo, ma anche pubblicamente, se le cose sono andate bene, c'era tutto.